Continuiamo nella lettura e meditazione del Vangelo di Luca. Disse ancora questa parabola. Gesù raccontò una parabola per insegnare ai discepoli che bisognava pregare sempre, senza stancarsi mai. C'era una volta in una città un giudice che non rispettava nessuno, né Dio né gli uomini. Nella stessa città viveva anche una vedova. Essa andava sempre da quel giudice e gli chiedeva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo il giudice non volle intervenire, ma alla fine pensò: «Di Dio non me ne importa niente, degli uomini non me ne curo. Tuttavia farò giustizia a questa vedova perché mi dà i nervi. Così non verrà più a stancarmi con le sue insistenze». Poi il Signore continuò: «Fate bene attenzione a ciò che ha detto quel giudice ingiusto. Se fa così lui, volete che Dio non faccia giustizia ai suoi figli, che lo invocano giorno e notte? Tarderà ad aiutarli? Vi assicuro che Dio farà loro giustizia, e molto presto. Ma quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora fede?» Parola del Signore. Ecco qualche riflessione prima di esprimere insieme le parole, i gesti del battesimo. E come sempre il Vangelo ci trova là dove noi camminiamo, quindi ben si inserisce questa riflessione di oggi, sia pensando ai 104 anni di Teresina, che nella sua vita ha pregato, e sia pensando alla vita di questo bambino così piccolo rispetto ai 104 anni, appena iniziato a vivere. Chissà come la preghiera della sua famiglia, dei papà e della mamma con i suoi fratelli, e poi quando lui ne potrà esprimere come sentimento profondo dell'animo, potrà aiutare la sua vita, perché sia una vita il più possibile umana. Non è facile definire la preghiera. Cosa significa pregare? Preghiamo tanto o poco? Forse una domanda inopportuna, perché già il criterio della quantità sarebbe un criterio rispetto a queste dimensioni profonde dell'animo, sarebbe probabilmente insopportabile. Anche definire la preghiera è complicato, perché sappiamo che definire vuol dire limitare, ma si può limitare quello che c'è nel cuore, dentro a confini già ristretti. Se ricordiamo anche quando ero ragazzo, io bambino, ragazzo, e quindi le persone della mia età o anche più avanti ricorderanno che si tentava una definizione della preghiera. Ad esempio si diceva: la preghiera è una elevazione dell'anima a Dio. Però detto così ancora è un confinare, nascono delle domande. E l'animo in che condizioni si trova? E il Dio a cui si riferisce quale Dio è? Quello a cui si chiede per una sorta di interesse? Un Dio che dà o non dà? Una visione come meccanicista, materialista di Dio, o ci si riferisce a una presenza reale, misteriosa, sempre da cercare, a cui riferirsi nei diversi momenti della nostra vita? Non è semplice, quindi, però è importante approfondire. Nella Bibbia i salmi sono una pedagogia davvero importante, profonda, direi straordinaria, della preghiera, perché ci aiutano a collocare la preghiera dentro a tutte le situazioni della vita, per cui c'è la preghiera di gratitudine, e oggi come non possiamo esprimere una gratitudine al Signore per questa nonna così anziana e per questo bambino così piccolo, per queste due vite insieme alle altre della famiglia, di tutti i familiari e i parenti e di tutta questa comunità che attorno a loro si è raccolta nel momento in cui li ospitiamo, nel senso bello profondo della parola. Gratitudine. Nella vita tutti abbiamo sperimentato le situazioni in cui la preghiera diventa un'invocazione, ma non un'invocazione a Dio perché sostituisca la nostra responsabilità, ma come per aprire la nostra vita a una luce, a una forza interiore, a un conforto che ci venga, sono parole anche queste, dall'alto, d'altrove, da questa presenza reale e misteriosa del Signore. Nella vita abbiamo sperimentato anche i salmi in questo, ripeto, sono una pedagogia davvero straordinaria, abbiamo sperimentato anche una domanda di protesta a Dio, anche questo è preghiera. Spesso ci siamo ricordati come un tempo ci invitavano a confessare anche i dubbi di fede, ma la Bibbia stessa è piena di dubbi. Signore, perché? Fino a quando? Come mai? Ti ho invocato e tu non mi hai risposto. Sono nell'angoscia e tu pare che ti sia voltato dall'altra parte. Ti invoco e tu non rispondi. Dove sei? Dio, perché mi hai abbandonato? Le parole che Gesù stesso ha espresso in modo drammatico sulla croce. Dove sei? Ci sei? Non ci sei? Sei assente? Perché non intervieni? Anche questo è preghiera. C'è la preghiera che esprime il dolore dell'umanità, la protesta a Dio. È preghiera anche questa, come un dibattito con Dio, sul dolore, sull'ingiustizia dell'umanità. E c'è una preghiera della confidenza e dell'abbandono. E Gesù ha pregato, e proprio il Vangelo di Luca ci racconta le preghiere di Gesù. E pare di capire che la preghiera di Gesù è stata soprattutto una preghiera silenziosa dell'animo, con un dialogo profondo di confidenza e di affidamento al Padre, a Dio Padre. E quando doveva fare delle scelte importanti, come chiamare degli uomini, dei discepoli attorno a lui, Gesù ha pregato. Quando volevano entusiasti strumentalizzarlo per farlo Messia, incoronarlo, si è ritirato tutta la notte sul monte a pregare in silenzio, perché non era la strada del miracolismo quella per cui era venuto, ma quella della fedeltà, della coerenza e quindi anche dell'isolamento, dell'incomprensione. Il Vangelo riporta anche una preghiera spontanea che un giorno Gesù ha detto, vedendo che i prepotenti di questo mondo non ascoltavano le sue parole, ma anzi lo criticavano. E invece le persone umili, semplici, ascoltavano e aspettavano la sua parola. Allora gli è venuto dal cuore a dire, ti ringrazio, Padre, perché riveli queste cose ai semplici, ai piccoli. Però pare che i grandi non le capiscano, quasi siano nascoste, perché loro sono presuntuosi, arroganti e superbi. E c'è la preghiera di Gesù nel dolore, nell'angoscia del Getsemani sulla croce. Cos'è per me, per noi la preghiera? Preghiamo? Che senso ha questa parabola che Gesù ha raccontato oggi, dicendo che è importante pregare sempre, senza stancarsi, però non col criterio della quantità, perché in un'altra parte del Vangelo si dice non pregate moltiplicando le parole, come fanno i farisei, ipocriti. No, non pregate così. E non basta dire Signore, Signore, ma vivere quello che la parola di Dio propone. Quindi non è la quantità che decide della preghiera, ma è la profondità dell'animo. Come a dire, Gesù racconta questa parabola per dire che è importante nutrire continuamente la profondità dell'animo. Nutrire profondamente la profondità dell'animo. Chissà se la preghiera, sempre, prima di essere una parola personale o comunitaria, è il silenzio dell'anima. E probabilmente non può uscire preghiera profonda se non quella che nasce dal silenzio dell'animo, dalla profondità interiore, dalle vibrazioni interiore, del nostro essere proprio più profondo. Allora pregare sempre è come dire, non smettiamo di alimentare questa profondità dell'animo, fatta di confidenza, di affidamento. Allora Gesù ha raccontato questa parabola di un uomo, di un giudice, un uomo sprezzante, cinico, per cui di fronte alle insistenze di una povera donna vedova, che rappresenta le categorie delle persone più esposte, come gli orfani, gli stranieri, non ascolta, dice che disprezza Dio e gli altri. Però dato che questa donna insiste, un giorno dice, beh, adesso disbrigo la sua pratica, la sua faccenda, perché proprio mi ha dato ai nervi, mi ha scocciato, e dà risposta disbrigando, diremo oggi, la pratica di quella donna. E allora Gesù commenta e dice, cosa ha detto questo giudice? Che ha fatto questo perché questa donna non continuasse a darle fastidio. Allora se questo giudice cinico, malvagio, sprezzante di Dio e degli altri, ha fatto così, voi volete che Dio non ascolti le preghiere dei suoi figli che si rivolgono a lui e che lo invocano giorno e notte? Forse secondo voi tarderà ad aiutarli? No, Dio dice farà giustizia e lo farà anche presto. E poi c'è questa domanda provocante, provocatoria. Ma quando il figlio dell'uomo tornerà su questa terra, troverà ancora la fede? L'indicazione che di questo Dio che rispetto a questo giudice iniquo ascolta, almeno dentro di me, non chiude, apre delle domande, domande a cui è arduo rispondere. Perché pare che non sia vero nella vita, nella storia. Perché Dio non ascolta il gemito dei poveri? Perché Dio lascia che ogni 5 secondi venga ucciso un bambino dalla fame, dalla sete? Perché? O sotto le bombe di una guerra? Perché? Perché Dio non ascolta il gemito di una persona che vive un male incurabile da tempo e dice lui, lei, questa persona, i suoi familiari, ma Signore vieni a liberarmi perché è disumano quello che sto vivendo. Com'è che Dio non ascolta? Non ascolta perché non ascolta? Forse è sordo alle invocazioni dell'umanità? E allora che come intendere questa affermazione del Vangelo che lui ascolta e fa giustizia se poi vorremmo che fosse così, ma così non avviene? E basta dire, forse è sufficiente affermare che Dio lascia libero l'uomo e che l'uomo è responsabile, noi esseri umani di queste situazioni, e che se noi siamo responsabili di queste situazioni disumane dovremmo anche essere capaci di risolverle poco a poco. Ma basta così per rispondere a queste domande così profonde? Basta rispondere con la libertà che Dio lascia all'uomo? Ed è sufficiente ancora sentire questa preghiera e sentire che Dio l'ascolta quando noi siamo confortati da questa preghiera, ci sentiamo rafforzati, illuminati, sentiamo maggior coraggio in questo? Potrebbe essere questa una strada percorribile? Sì, può essere nella vita. Con un accostamento che in Gesù di Nazaret Dio è diventato vittima nel mondo, ha sofferto, vittima fra le vittime, crocifisso fra i crocifissi. Allora la preghiera che invoca Dio ma lo sente vicino, che cammina anche dentro alla sofferenza, al dolore, chissà se davvero può essere quella dimensione che ci dà la forza, il coraggio per affrontare le situazioni difficili, dolorose, e per contribuire per tutto quello che possiamo a che queste, ecco, non continuino con tanta pregnanza dolorosa e negativa. Ma quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà la fede? Personalmente, come mi permetto di dire, io credo di sì, con quella distinzione che facciamo spesso fra fede e religione. A mio parere, nella società anche nostra, di religione ce n'è anche troppa. Basta qualsiasi inaugurazione, c'è un prete che benedice. Basta qualsiasi mossa sociale, c'è qualche segno religioso, ma è religione quella. Poi un ingrediente di questo sistema è la fede, è altro. È quello che viviamo dentro con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto noi stessi, ed è quella dimensione che suggerisce le nostre parole, i nostri gesti, le nostre decisioni. Allora, senza di nuovo una misurazione quantitativa, i segni della fede ci sono, però non van confusi con quelli della religione, perché troppe volte fede e religione sono come in una dialettica. Personalmente l'abbiamo detto tante volte, con questo concludo questi spunti di meditazione. Personalmente, per quello che capisco, ed è poco sempre rispetto al mistero della vita e della fede, sono per una fede profonda e per una religione leggera. La fede profonda, la religione come espressione della fede nei gesti, nei dogmi della verità della fede, nelle liturgie molto essenziali, sobrie, però profonde perché rispondono a quello che c'è dentro il cuore. E dentro a questo itinerario ancora una parola su Teresina, che oggi è qui, prima del battesimo. E ieri siamo stati insieme un momento in casa, no? Preparando questo momento, e abbiamo dialogato insieme, e io le ho chiesto, se poi chiaramente vorrà intervenire, dirci un saluto, sarà non gradito, graditissimo, e ho chiesto, Teresina, lei può dirmi, pensando alla sua vita, 104 anni, può dirmi alcune dimensioni, o una, o due, tre, che ritiene fondamentali nella vita sua? Cosa mi direbbe, ad esempio, subito? E lei mi ha risposto con una risposta che credo di straordinaria sintesi della vita e della fede. Mi ha risposto, io direi così, abbracciamoci insieme tutti. L'abbraccio, la tenerezza, che vuol dire superamento dell'indifferenza, dell'inimicizia, che vuol dire il superamento delle situazioni che dividono le persone. Dice l'abbraccio, la tenerezza nella vita. Ho detto straordinaria questa risposta, di profondità unica. È una sintesi davvero clamorosa, credo, no? Per quello che contiene questa. E poi l'altra, dico, ma la sua vita come la ricorderebbe? Ho fatto la sarta tutta la vita, non per guadagnare, per insegnare, perché lei ha insegnato a tanti a fare la sarta, non con l'interesse del guadagno, con la disponibilità dell'insegnamento. E ho cercato di aiutare tante persone. E poi un'altra cosa interessante, molto, da 104 anni, chi mi ha fatto compagnia insieme a tutte le persone, con una osservazione però, che la non corrispondenza, quando nella vita si sente l'ingratitudine e la non corrispondenza, si soffre, si resta male nell'animo. E la compagnia a cui si riferiva, speciale, fino dal 39, mi pare, se non ricordo male, è non la televisione, la radio. Ha sempre ascoltato la radio, sempre, tutta la vita, e attraverso la radio è stata in contatto con la storia, con tutto quello che è accaduto nella storia attorno a sé, nella storia del paese, nella storia del mondo. Mi ricordavo che ho compreso l'invasione dei nazisti della Polonia, una delle notizie prime che ricordava in modo tragico, no? Ecco questo. Questa Teresina, scusandomi di aver raccolto una fotografia così povera nelle mie parole, ma così ricca nella sua testimonianza, ecco. Poi se vorrà dirci un saluto dopo il battesimo, ecco. Bene, come siamo? Bene. Dove manca? No, bene, ma non c'è problema. È un bambino. Se prima un momento, prima adesso dei gesti del battesimo, se c'è Iosef vuol dirci una parola, no? Un saluto, una, no? Marina, vieni, traduci tu una parola intanto che si... Vero?
ഞങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ പറയാം.
Dico nella nella mia lingua materna.
ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.
Sono contento di essere qui.
ഇതുപോലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ സഭയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കുർബാനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
Auguro e prego al Signore che ci sia tante comunità come questo.
ഇതുപോലുള്ള വൈദികരും ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സും ഇതുപോലുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സും സഭയിൽ ധാരാളം വേണം.
Come questo sacerdote, come questa comunità insieme anche comunità religiosa dove ci sono anch'io che si condivide la parola e vive testimonia il Vangelo.
ഞാൻ ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കനാണെന്ന് അച്ഛൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കുർബാനയുടെ ഇടയിൽ.
Sono un frate francescano.
If I may, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിസിന്റെ പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ, എന്നെ സമാധാനത്തിന്റെ ഉപകരണമാക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന.
Come la preghiera di San Francesco che conosciamo tutti, che fammi strumento di pace, che è importante, conosciamo tutti.
ദൈവത്തിന്റെ നീതി നടപ്പാക്കുമ്പോഴാണല്ലോ സമാധാനം ഉണ്ടാവുക.
Quando viviamo, quando realizziamo la giustizia di Dio, viviamo, possiamo vivere in pace.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗാദറിംഗ് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം.
Quindi importante questo momento di vivere, importante, grazie.
Okay. അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള ബംബിനികളും ഒത്തിരി സഭയിൽ വേണം, മാമത്തസ സ്വീകരിക്കുന്നവര്.
Auguriamo anche per la celebrazione del battesimo e della sua, anche alla sua famiglia, fare auguri, un momento bello insieme.
അതുപോലെ 104ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നവരും ഒത്തിരി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
Auguro e prego al Signore che ci sia tante persone che celebra il 104esimo di compleanno.
Thank you.
Grazie.
Grazie.